Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Per questa 28esima puntata siamo al gran completo. Qui con me è Max Cristina, direttore di MLS SoccerItalia.com. Ci sono Cristiano Megifaranna.
Salve a tutti.
Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Sebastiano Trovato.
Ciao ragazzi.
E un graditissimo ritorno quello di Alessandro Capelli. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
Bene, siamo qua, siamo pronti per la finale di MLS che ci sarà a fine nel weekend, ma prima abbiamo il calcio nordamericano ha consegnato il primo titolo in uno stato che noi seguiamo abbastanza bene con Cristiano Megifaranna. Ce ne racconti tu da questa vittoria sorpresa?
Esattamente, abbiamo titolato clamore a cavalli, richiamando un poco Sandro Ciotti con clamoroso al cimbali, proprio oggi manco a farla apposta, è il compleanno dell'amatissimo Sandro Ciotti. È il Forge Football Club, squadra di Hamilton, Ontario, la stessa provincia di Toronto, ha vinto le finali della Canadian Premier League, questa prima edizione. Ricordiamo che la Canadian Premier League come struttura assegna due titoli, la Spring Season, la stagione primaverile, e la Fall Season, quella autunnale, e poi il campione di tutto viene sancito con una finale. Ebbene, sia la Spring che la Fall Season sono state completo appannaggio del Cavalry, la squadra di Calgary, che ha perso entrambe le finali, sia la finale di andata a Hamilton che la finale di ritorno per 1-0. Quindi sorprendentemente il Forge, classificatosi secondo sia nella Spring che nella Fall, ha vinto poi questa primissima edizione. Sorprendente per noi, abituati, anche amanti un po' del girone all'italiana, ma una consuetudine per lo sport nordamericano, non solo per la Major League, non solo per la vecchia NASL, ma in generale per tutte le leghe degli sport più seguiti negli Stati Uniti. Da segnalare un episodio, che è quello che ha visto protagonista Tristan Borghess, giocatore simbolo del Forge, che nella primissima partita ha fatto tutto lui, ha sbagliato un rigore, ha segnato il gol decisivo e si è fatto espellere. Ebbene, il suo ricorso è stato accolto e ha potuto giocare la finale, mentre il giocatore che era stato espulso da parte del Cavalry, Westerman, ha perso il ricorso e non ha potuto giocare. Però, diciamo, come scrivevamo ieri, magari in Italia polemiche su polemiche, in Canada la situazione magari non è stata proprio così, tant'è che ieri Tommy Weldon Jr., allenatore del Cavalry, ha ringraziato tutti. Certo, faccia molto triste, però il Cavalry se ne è uscito molto dignitosamente e il Forge, ecco, diciamo, ha portato un ennesimo titolo alla provincia dell'Ontario.
Sì, anche a proposito di sorprese, fa ridere dirlo, perché da quando abbiamo aperto il sito stiamo parlando di MLS, adesso c'è la terza finale negli ultimi 4 anni, sarà Seattle contro Toronto, che però è una finale sorpresa. Lo chiedo a te Alessandro, dandoti il bentornato, almeno io non mi sarei mai aspettato di rivedere Seattle-Toronto in finale, soprattutto per i canadesi, appunto collegandoci al trionfo a sorpresa del Forge. Tu come l'hai vista queste partite?
Ma sicuramente è una sorpresa, è sorprendente perché durante tutta la stagione regolare abbiamo avuto LAFC super devastante, molto superiore rispetto a tutte le avversarie. Abbiamo avuto ad est un New York City veramente eccezionale, abbiamo avuto un Atlanta molto molto in forma anche durante i playoff, e invece ritroviamo in finale due vecchie conoscenze, cioè Seattle e Toronto, che sono, se vogliamo dirla con un po' di filosofia, alla bella, no? Alla terza finale in 4 anni, la prima l'ha vinta Seattle, la seconda l'ha vinta Toronto, di mezzo l'interregno di Atlanta, e adesso c'è lo scontro finale. È indubbiamente una sorpresa. Credo che in pochi, ma davvero in pochi, a inizio stagione, ma anche a stagione in corso, avrebbero potuto avrebbero potuto scommettere su Toronto in finale, su Seattle tanto quanto, ma su Toronto in finale davvero in pochi avrebbero potuto scommettere. Però evidentemente è l'anno di Toronto, anche intesa come come città, poiché anche ad esempio in NBA i Raptors hanno portato il titolo in Canada.
Sarebbe qualcosa di straordinario. Io sinceramente nemmeno a inizio playoff avrei scommesso su Toronto. Comunque, infatti nel bracket challenge che c'era sul sito MLS l'avevo dato fuori al primo turno contro DC United. Chi invece ci ha creduto più di me sicuramente è Federico. Tu Federico, nel pronostico che abbiamo fatto settimana scorsa avevi proprio azzeccato anche la vittoria in casa d'Atlanta e anche il risultato esatto.
Sì, allora, collegandomi a quello che diceva Alessandro, è stato talmente altalenante Toronto che a metà stagione siamo arrivati a un punto dove erano anche fuori dalla corsa, fosse finita a giugno e luglio la stagione, perché se non sbaglio erano perfino ottavi. E Pozuelo si faceva espellere, non segnava, secondo me c'era un parecchio malcontento. Arrivati ad un punto che però, come dicevamo anche tra di noi fuori onda, sono arrivati in palla, sono arrivati anche magari delusi di aver perso la finale di Canadian Championship, e quindi probabilmente hanno voluto dimostrare qualcosa. Hanno anche trovato un accoppiamento che andava bene a loro, nel senso che hanno trovato squadre che gli hanno permesso di fare sia di fare il loro gioco che di poter anche difendersi un po' troppo. Abbiamo visto come l'ultima partita abbiano fatto un bel catenaccio, però sono riusciti a sfruttare molto meglio rispetto ad Atlanta. Allo stesso tempo hanno trovato una squadra come Atlanta che ha avuto le lacune che di cui avevamo paura ritrovasse verso la fine della stagione. C'è poca concretezza e il rischio sempre di prendere gol. Quindi quando l'ho indovinato, per fortuna, questo risultato, però credevo molto in questo exploit.
Invece, per finire il giro di commenti sulle finali di conference, Sebastiano, io da te ero sicuro che beccassi i pronostici, perché ci hai surclassato nel nostro gioco interno che abbiamo fatto. Hai beccato praticamente tutto dall'inizio. Hai visto le partite, come cioè, tu te l'aspettavi di Seattle sicuro, però parliamo di Toronto che vincesse ad Atlanta.
Allora, mi aspettavo una bella partita. Tra l'altro Toronto ha azzeccato il cambio a metà stagione. Diciamo una quadratura con Gonzalez in difesa, Morrow non saleva più, e poi anche lì davanti sostituire altri intorno non era facile. Col francese Benezet ha azzeccato, forse l'unico che ci credeva realmente era Vanney.
Bene, invece tornando alla Western Conference, noi ci prendiamo qualche merito ogni tanto. Diverse settimane fa, qua davanti a questi microfoni, dicevamo che né Los Angeles Football Club né New York City sarebbero arrivati in finale. Abbiamo azzardato, non me lo aspettavo neanch'io. Ho visto solo gli highlights di Los Angeles e Seattle. Cristiano, cioè Seattle ha proprio fatto un partitone a Los Angeles. Tu l'hai vista magari più di me. Cioè gli highlights sono tutti a tinte verdi.
Ho visto gli highlights, sì, sono tutti a tinte verdi. E ho notato che comunque, un po' come facevi notare anche tu, per Atlanta-Toronto, che per quanto riguarda il possesso di palla, gran parte delle partite hanno visto una predominanza del possesso di palla nelle squadre che hanno perso. Quindi il gioco all'italiana, non solo a Toronto, l'ha fatta da padrone. Sicuramente Seattle ha saputo sfruttare la maggiore fisicità rispetto a Los Angeles. Magari Seattle ha meno classe di Los Angeles e ha più fisicità, e ha portato la partita a casa. Morris non ha segnato, correggetemi se sbaglio, ma non ha segnato nella finale, però è stato un attaccante molto incisivo nelle azioni di gioco di Seattle. Secondo me lì ha pagato molto la questione psicologica, l'abbiamo visto anche nel corso di questi playoff. Bradley non era molto fermo né tantomeno pacato, e questo secondo me ha influito molto il partire da squadra favorita rispetto a una squadra che ripetiamolo, da quando è in MLS ha azzeccato sempre la qualificazione ai playoff e ha fatto veramente una partita quadrata, nonostante provenisse sicuramente da turni più difficili rispetto a Los Angeles, ma non per la caratura degli avversari, ma per il fatto che comunque nel corso dei playoff ha affrontato anche a tempi supplementari, quindi aveva una fatica nelle gambe maggiore.
Tra l'altro
è una partita in più.
Sì, lo dirò sempre, Los Angeles è la squadra che gioca meglio, ma non è la squadra più forte. Quindi è andata avanti grazie a questo, però non è riuscita, diciamo, a imporsi. Poi nei momenti che contano è crollata. Forse gli manca un vero leader, perché Vela, sì, il MVP, miglior giocatore, però non è un leader caratterialmente. E forse questo è un gran limite della squadra.
E con questo assist alla Carlos Vela, parlo, Alessandro, ti volevo chiedere, ti ha deluso di più la prestazione di Vela o di Josef Martinez con Atlanta, nelle rispettive sconfitte?
Ma probabilmente quella di Vela, non tanto perché, insomma, Martinez è vero, non ha giocato una buona partita, però è, per un centravanti è diverso in un certo senso, anche per un centravanti molto associativo come Martinez. In realtà è Vela che, come diceva anche Federico, deve essere l'uomo squadra, deve essere l'uomo che si carica l'11 sulle spalle e porta i suoi in finale, perché gioca in un ruolo diverso, perché lo ha fatto per tutta la stagione, per 100.000 motivi diversi. Era Carlos Vela che avrebbe dovuto dare quell'upgrade a Los Angeles, quell'upgrade che poi non c'è stato. E quindi, se vogliamo, la palma dell'upset, quindi del giocatore che delude, in questo caso deve andare a Vela, nonostante la grande stagione che ha fatto.
Si dice, scusate se interrompo, che Martinez era infortunato durante la partita.
Ha avuto un recupero molto veloce, quindi è probabile che non abbia ancora smaltito.
Poi, detto questo, ha tirato un calcio di rigore.
In quella partita poi subito gli avranno dato qualche calcio per bloccarlo.
Si è tirato un grande rigore alla Billy Costa Curta in finale di... Vabbè, non così goffo, ma comunque tirato a due all'ora, con la sua rincorsa che ogni volta lo trasforma da un genio a un idiota, con tutto l'affetto, perché se sbagli...
Comunque, vorrei far notare una cosa al volo. La partita tra Atlanta e Toronto, la posizione di Bradley è andato quasi in linea con i difensori. Ha lasciato libero Barco e Pidi Martins si è inserito fra le linee. Spero che non si ripeta anche a Seattle con Lodeiro e con Rui Diaz.
Invece, Federico, a proposito di Vela, che diceva giustamente Alessandro, ha fatto un po' la parte di Ibrahimovic, sai che lui si porta dietro l'etichetta dell'uomo decisivo fin quando non conta. Ha vinto, è notizia di queste ore in cui registriamo, ha vinto come MVP stagionale col 69% dei voti. Meritato comunque sia, nonostante la delusione finale?
No, io credo sia meritato, non tanto per i gol, che comunque ne ha fatti una valanga, però soprattutto per gli assist. Secondo me lui è stato uomo d'attacco a 360 gradi, ed è proprio quello, collegandomi con quello che diceva Alessandro, che diceva anche Sebastiano, è proprio la squadra che è mancata nel momento di bisogno e lui non ha saputo trascinarla. Perché se si va a vedere i goleador di Seattle, c'è solo Rui Diaz, se non sbaglio, a fine stagione ne ha fatti 11 o 12, mentre è stato molto più corale proprio Seattle. È stata Seattle a vincere la partita, non è stato Rui Diaz, non è stata un altro singolo, non è stato Morris, come nel caso della prima di playoff. Quindi Vela, meritatissimo. Mi ricorda un po' il Durant dell'NBA, se non sbaglio, che aveva fatto una stagione pazzesca, però poi non era riuscito nel colpo finale.
Assolutamente.
Diciamo che bilancia un po', potrebbe essere un contentino, però lo stesso tempo essere votato come miglior giocatore rimane poi anche una grande soddisfazione. Quindi se lo può tenere stretto il trofeo ed essere tranquillo per la prossima stagione, ho paura che uno come lui non si ripeta, ecco, questo sicuramente.
Sì, quello può darsi. Comunque, invece, parlando dei vincitori, possiamo parlare dei vincitori prima che il tempo scada. La finale di domenica 10 novembre dovrebbe essere alle ore 21, ora italiana, ma ci sarà sicuramente qualche ritardo dovuto alle celebrazioni e all'evento.
Due inni, quindi si raddoppia tutto.
Sì, infatti, una roba. Ci sarà di nuovo Toronto contro Seattle, il terzo anno, terza volta in quattro anni da quando c'è anche il nostro sito mlssoccer.com. Ormai abbiamo raccontato praticamente tutto. Però, Cristiano, in cosa sarà diversa questa finale rispetto alle due giocate a Toronto?
Sarà diversa per la location. Sappiamo quanto il pubblico di Seattle sia il dodicesimo uomo in campo. Sarà diversa perché la prima, dove non ci sarà Sebastian Giovinco, che è da tutti riconosciuto come colui che forse è stato il miglior giocatore che ha espresso la Major League Soccer dal 96 a oggi, sarà diversa per quanto riguarda Toronto per la disposizione in campo. Proprio oggi guardavo un poco come è cambiato e Vanney, che io da italiano volevo partente dopo la delusione dell'anno scorso, diciamo che in corso d'opera ha saputo trasformarsi, l'ha detto lui oggi, il sito della Major League lo ha riportato in questi giorni, e in primis stanno giocando molto con le ali, che prima erano assenti, prima c'era molto un gioco incentrato in attacco su Giovinco, Altidor, però più corale, perché Osorio e Vasquez hanno segnato di più se vediamo le statistiche, e poi sta usando la difesa a 4, magari anche grazie a un grande maestro della Major League, che è Laurent Chiman, ex Montreal, ex anche l'AFC, è attualmente ai Toronto. Su questo punto di vista, diciamo, una finale diversa. Per quanto riguarda Seattle, io punto molto non solo sull'Odero, ma su Rui Diaz, ma sul giocatore più grunge forse della squadra, che appunto Morris è ritrovato per questo nuovo appuntamento finale.
Sebastiano, invece tu, so che l'ultima puntata del podcast ci hai parlato dei portieri, sarà anche la sfida tra Frey e Vestberg, due comunque sono stati protagonisti ai playoff. Tu che partita ti aspetti, in cosa sarà diversa rispetto al passato, e quali dei due portieri secondo te sarà o è più forte o sarà più decisivo?
Ma la partita non sarà proprio a senso unico, però Seattle do vincente. Più dei portieri sarà un altro, anzi altri due saranno i ruoli più decisivi, le sfide. Penso quello di tra Lodeiro e Bradley, lì Bradley dovrà dare il meglio di sé per fare la doppia fase. E poi quella nella difesa di Seattle, Adam contro Benezet, che lì sarà un'altra sfida molto, molto importante. Poi lì raddoppi faranno, decideranno l'incontro, però poi quelli decisivi do Rui Diaz e Morris, però diciamo la sfida è quella. I portieri sì, possono essere decisivi, però sono due ottimi portieri che danno affidabilità alla squadra e danno sicurezza a tutto il reparto, una cosa molto importante.
Tanto è prevista pioggia, almeno le previsioni danno acqua per la serata finale. Alessandro, sul campo sintetico di Seattle, bagnato, verrà esaltata la tecnica, comunque il campo diventerà velocissimo. E anche una sfida tra Lodeiro e Pozuelo, tra numeri 10, la tua preferenza chi andrebbe?
Ma probabilmente andrebbe su Pozuelo, perché la sua stagione è stata, come abbiamo anche già detto nel corso della puntata, è stata un po' altalenante, però è un giocatore che fa bene alla MLS, come fa bene anche Lodeiro, però Pozuelo è un volto nuovo di questo campionato, e quindi mi farebbe piacere che insomma si rendesse protagonista in questa finale, che, come hai spiegato tu, la geografia sarà importante, però questi playoff ci hanno insegnato che, insomma, un tabù dello sport americano può facilmente cadere proprio in questi playoff, perché molto spesso le squadre in casa, anche se più forti, hanno dovuto cedere il passo alle squadre in trasferta. È il caso di Atlanta che ha perso con Toronto, è il caso di Los Angeles che ha perso con Seattle, ma a memoria anche i Galaxy che erano passati sul campo di Minnesota, no? Quindi, come dire, c'è il tabù delle trasferte lunghe, difficili, dispendiose dello sport americano, c'è il tabù delle partite giocate in casa davanti a un tifo caldissimo. Seattle gioca in casa, però chissà, magari ancora una volta sarà la squadra in trasferta a dire la sua.
Cioè, tu, Fede, invece, chi vedi favorita tra Seattle e Toronto?
Ah, il discorso che ha fatto Alessandro è molto importante, nel senso che sai, all'inizio uno può pensare, vanno in uno stadio difficile, eppure ci sono già stati, rischiano di andare sotto di un gol, e comunque è già successo ad Atlanta. Quindi il fatto che possano ritrovarsi in una situazione di svantaggio non fa paura a Toronto. Il fatto che si trovino in uno stadio molto molto rumoroso, questo non deve far paura a Toronto. Quello che credo è che Seattle sia più concreta di Atlanta, quindi potrebbe sfruttare un po' meglio tutte quelle occasioni. E sono però un po' in disaccordo con Seba, perché io credo che i portieri in questi playoff ne abbiano fatte di sciocchezze, quindi abbiano un po' deciso molte partite. Se Seattle gioca in difesa come contro Dallas, non ha speranze di passare. Se invece è più attenta, e anche soprattutto i portieri sulle uscite sono più attenti, sarà una partita più equilibrata. Ritengo che un po' di romanticismo possa premiare Seattle.
Prima di passare i pronostici e chiudere la puntata, Federico, parlo ancora con te. Anche in USL c'è stata una grande sorpresa con l'eliminazione della squadra dominatrice del campionato.
Sì, esatto, il Phoenix è stata eliminata a sorpresa contro una delle squadre più longeve a livello offensivo della Western Conference, che è la seconda squadra di Real Salt Lake, e ha perso anche lì andando in vantaggio, quindi il fattore campo continua a non essere un fattore. E come è successo anche nella Eastern Conference, dove le due favorite, che erano Pittsburgh e Nashville, hanno perso entrambe in casa contro Louisville, che si candida ufficialmente per la tripletta di vittorie, e
Indianapolis.
Esatto, Indy 11, che si conferma la migliore difesa del campionato, giocherà in casa, dove quest'anno non ha mai perso. Quindi un altro fattore campo da eventualmente sostenere.
Invece, Alessandro, anche te, prima dei pronostici finali, volevo un commento su questa possibilità. Adesso andiamo un po' fuori dall'MLS, su questa possibilità di Ibrahimovic al Bologna. Come lo vedi?
Sicuramente è una suggestione puramente giornalistica per il momento. Ecco, è una di quelle cose che finché non lo vedo non ci credo. Però è sicuramente, ecco, è una suggestione che può avere un fondo di verità, nella misura in cui al Bologna, in questo inizio di campionato, manca proprio il centravanti, e insomma, chi meglio di Ibra? Ma chi meglio di Ibra in questa generazione calcistica, allargando il discorso il più possibile, chi meglio di Ibra come numero 9, ma anche 10, 11?
Beh, Ibra che, vabbè, Cristiano, Sebastiano, se va da saputo, poi torna a Montreal, no?
Sarebbe la speranza, anche se
non vuole rinunciare a Urruti, saputo, quindi sì. Era indeciso tra Urruti e Ibrahimovic, meglio l'argentino, dai.
Comunque, vabbè, lì per lì, ma un destro a Montreal a me non dispiacerebbe.
Giustamente,
ma anche uno che fa gol sarebbe male.
Vabbè, ci sta, dai. Bene, dai, passiamo ai pronostici. Partiamo da te, Cristiano Magifaranna. Dici Toronto, dici Canada, dici il cuore o dici il fattore campo?
1-2 con Toronto, come diceva Sebastiano, molto catenacciaro. Io credo che negli ultimi anni stiamo assistendo a un ritorno del calcio all'italiana e vince chi gioca più all'italiana. E Bradley è alla ricerca di una consacrazione definitiva dopo, diciamo, le buone però modeste figure in Italia. Dopo le vittorie con Toronto ha avuto la grande delusione della CONCACAF Champions League e forse ancora di più dei mondiali di Russia, quindi è una buona occasione per dire che un giocatore che conta, Bradley, è colui che fa spogliatoio, è Patman, come lo defini io, cioè l'uomo che lavora nei sotterranei di Toronto e costruisce la squadra. 1-2 per i Reds.
Alessandro, tu vedrai la partita? Sì, no, sì, poi come finirà?
Assolutamente vedrò la partita. E devo dire che a questo punto il mio pronostico deve andare su Toronto, perché Seattle sembra favorita, quindi in questa stagione Toronto ha tutto per vincere.
Ci sta, esatto, è vero. Anche per rimanere coerenti con quello che dicevi prima.
Esatto.
Sebastiano, tu invece come la vedi?
Vince 2-0 Seattle. Ti posso, già vedo anche le immagini dei gol.
Aspetta, no, chiariamo chi ci ascolta che non siamo post finale, e Sebastiano che è visionario e ci becca spesso.
Già mi immagino Morris che inserisce da dietro e taglia la difesa e fa l'1-0, e poi il 2-0 di Rui Diaz sul filo del fuorigioco scatta e segna.
Nel finale, e poi si fa un selfie con Michael Pitt, che tale e quale.
Vabbè, 2-0, abbiamo anche le azioni dei gol, ci manca solo da sapere il parziale finale, se è 1-1, 1-1, boh. Almeno facciamo un po' di soldi. Per me invece so che quella partita lì, quella sera lì ci sarà tanto Milan-Juventus in contemporanea, quindi non riuscirò a vederla bene bene, quindi spero finisca 0-0 nei 90 minuti, o 2-2, 3-3, 10-10, quello che volete, 5-5 come Liverpool-Arsenal non sarebbe male. Così la smettono di dire che solo in MLS ci sono risultati folli. No, comunque vedo, a parte gli scherzi, sono due squadre molto organizzate, non è così astruso pensare che vadano ai supplementari, e magari una rivincita di Toronto in casa di Seattle ai rigori, come nella prima edizione della finale, non sarebbe male come idea. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, il tempo è scaduto a nostra disposizione, ci sentiremo settimana prossima per commentare chi ha vinto la MLS Cup 2019. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, ringrazio Cristiano Magifaranna.
Grazie Max, grazie a tutti i miei compagni di viaggio e a tutti coloro che ci ascoltano.
Sebastiano Trovato.
Grazie ragazzi.
Un bel ritrovato, grazie ancora ad Alessandro Cappelli.
Grazie a te, grazie a tutti, è stato un piacere.
Un saluto anche a Federico che ci ha lasciato durante la puntata per degli impegni. Io sono Max Cristina, direttore di mlssoccer.com, vi saluto e vi ringrazio e vi invito a seguire sia il sito che i nostri social, sia The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Alla prossima puntata, e che vinca il migliore nella finale di MLS Cup. Ciao!
E chi cambia canale?
Major League Soccer.